Radio 3 Lezioni di musica. Emanuele Torquati. La sonata per pianoforte numero 10, opera 70 di Alexander Scriabin.
Buongiorno da Emanuele Torquati e bentornati alle lezioni di musica. Oggi ci occuperemo della sonata numero 10, opera 70 di Alexander Scriabin. Nella puntata precedente abbiamo esplorato il territorio del concerto per pianoforte orchestra opera 20, un'opera giovanile del compositore russo. Oggi ci occupiamo invece di un'opera della maturità, un'opera della maturità molto molto differente dalla opera della gioventù. Il pianoforte resta la stella polare per Scriabin. Vi ricordate un pianista molto virtuoso, un concertista che però appunto nel corso della sua vita pian piano abbandona questo ruolo che trovava abbastanza riduttivo per ampliare anche le sue vedute, i suoi campi di interesse. Scriabin è un personaggio singolare nella storia della musica. Lui si considerava non tanto e non solo un musicista, quanto un filosofo, un poeta, una sorta di superuomo che intende influire sui destini del mondo. E questa sua aspirazione molto forte lo porta anche a frequentare dei circoli esoterici a Bruxelles tra 1908 e 1910, e queste frequentazioni lo conducono su una strada molto distante da quella che abbiamo visto richiamarsi alla tradizione di Chopin, una strada più votata a una spiritualità che Scriabin tenta di riprodurre con le sue opere musicali. E in effetti il suo ultimo grande progetto di opera musicale incompiuto si chiamava Mysterium. Sarebbe dovuto essere un rituale che avrebbe fuso tutte le seduzioni dei sensi, un rituale da celebrarsi in un tempio emisferico. Quindi pensate alle aspirazioni che aveva Scriabin, che forse trascendevano la sua stessa vocazione di compositore. Ma torniamo alla sonata opera 70, una sonata che chiude un ciclo iniziato 20 anni prima con la sonata opera 6, che era in 4 movimenti e ricalcava il modello delle sonate di Chopin. Contrariamente a questa prima sonata, l'opera 70 invece è in un unico movimento. È una sonata, come ho detto all'inizio, scritta nel 1913 e che è anche nota come Sonata degli Insetti. Ora, questo appellativo è un appellativo abbastanza originale, ma un appellativo che è stato tramandato nel corso della storia della musica per via di un'affermazione di Scriabin che vi leggo. Gli insetti sono nati dal sole che li nutre, sono i baci del sole, come la mia decima sonata, che è una sonata di insetti. Queste le parole di Scriabin su quest'opera, e in effetti il riferimento al sole è un riferimento molto importante che riprenderemo in seguito, perché questo lavoro della maturità di Scriabin è sicuramente un lavoro che si può definire come uno dei suoi delle sue opere più luminose. Tra l'altro c'è un altro aneddoto riguardante gli insetti, ovvero Scriabin muore a 43 anni nel 1915 per una setticemia provocata, pare, proprio dalla puntura di un insetto. Per somma ironia. Infatti quest'anno, il 2015, ricorre il centenario della morte del compositore russo. Veniamo però adesso ad analizzare più da vicino quest'opera poco conosciuta e agli ascoltatori e anche raramente eseguita nei programmi di concerto, ma che a mio avviso ha una valenza molto importante nell'ambito della letteratura pianistica e non solo. Innanzitutto vediamone un po' la struttura. La sonata è in un unico movimento, della durata più o meno di una dozzina di minuti, un unico movimento in cui però ci sono degli episodi che si succedono senza soluzione di continuità, ovvero senza interruzioni. E per quanto all'ascolto risulterà essere un'opera molto moderna e anche piuttosto ardita, Scriabin qui raggiunge un grado di chiarezza formale davvero compiuta. Inoltre, un altro elemento di originalità della sonata numero 10, opera 70, è che non è definibile secondo una tonalità. Abbiamo visto nel concerto opera 20 la tonalità era di fa diesis minore. In questo caso Scriabin lavora con uno spettro di armonie molto vasto e di conseguenza non possiamo definire la sonata con una tonalità ben precisa. Per cui direi che si abbandona assolutamente il modello precedente, non solo dei compositori a lui più vicini come Rachmaninoff e Tchaikovsky, ma soprattutto del suo grande modello e del suo grande riferimento storico che è stato, come abbiamo già detto, Frédéric Chopin. La sonata si apre in una maniera molto velata, distante. C'è un prologo in tempo moderato che presenta due temi. Ascoltiamo il primo tema. Ecco, questo primo tema viene ripetuto per due volte, sono quattro battute, la prima in un registro medio del pianoforte, la seconda si arricchisce delle ottave della mano sinistra, ha un colore più scuro e la dinamica è pianissimo, sentiamolo. Questo richiamo nel registro acuto, quindi abbiamo una polifonia fra il registro grave e il registro acuto. Una caratterizzazione importantissima a livello espressivo nella musica di Scriabin e in particolare nella musica della sua maturità sono le didascalie che indicano l'intenzione espressiva del tema. In questo caso Scriabin per il primo tema del prologo indica molto dolce e puro, proprio su questa frase. Questo molto dolce e puro fa da contraltare al secondo tema che ora ascolteremo. Questo secondo tema invece è da eseguirsi con un ardore profondo e velato. Queste indicazioni per i non musicisti possono suonare sicuramente come bizzarre e per gli stessi interpreti a volte sono disorientanti, almeno all'inizio, perché è davvero un unicum nella storia della musica. Queste didascalie apposte da Scriabin in alcuni punti, determinati punti della sua opera musicale, ripeto, non solo in questa decima sonata, ma in gran parte della sua opera pianistica, sono davvero un elemento di grande originalità. E solamente Scriabin, proprio evidentemente per la sua natura votata a una ricerca spirituale, Scriabin era anche molto religioso e appunto c'era un costante riferimento a una dimensione non terrena, se vogliamo. Ritorniamo a questo secondo tema e c'è una simmetria fra primo e secondo tema, perché anche qui il secondo tema viene ripetuto per due volte e consta di quattro battute. Inoltre c'è un'insistenza, una ripresa di questo tema, di questo inciso melodico, meglio per così dire, di quattro note, che viene preso e ripreso in un registro più acuto. Questo tema lo ritroveremo nel corso dello sviluppo della sonata. Abbiamo visto quindi il prologo in tempo moderato con due temi, il primo molto dolce e puro, il secondo con un ardore profondo e velato. Questa atmosfera distante, velata, un'atmosfera ovviamente introduttiva di un qualcosa invece di diverso, viene rotta, viene spezzata da un fortissimo richiamo, ed è un richiamo tematico, per così dire, un richiamo tematico che è un trillo da eseguirsi in modo luminoso e vibrante. Ecco, questo trillo ha una funzione tematica, ha una funzione di motto, e lo ritroveremo in un altro momento della sonata. In questo caso ha una funzione di trait d'union, di collegamento fra il prologo in moderato e l'allegro successivo. Mi vorrei soffermare solo un attimo sui trilli, che sono una parte fondamentale, fondante di questa opera di Scriabin, la sonata opera 70. I trilli in generale nella composizione hanno una funzione ornamentale, direi, più che tematica, tranne che nell'ultimo Beethoven. In questo caso, nella sonata opera 70 di Scriabin, hanno una presenza, direi onnipresenza nel corso dello sviluppo musicale, che li rendono davvero pervasivi del discorso compositivo. E quindi torneremo a parlare dei trilli in seguito. Adesso questo trillo che vi ho eseguito è un trillo luminoso vibrante, dà il là a un movimento allegro. E abbiamo sentito come questo primo tema dell'allegro abbia un movimento inquieto, sfuggente, instabile, e sia da suonarsi con emozione, secondo le indicazioni di Scriabin. È una linea melodica discendente, ripetuta due volte e poi riproposta leggermente più in basso e allungata. La chiusa di questo primo tema dell'allegro è ansante. Il secondo tema invece dell'allegro è una linea ascendente. Ascoltiamola. sentiamo qui come i trilli si facciano sempre più presenti e diano slancio a questo secondo tema, che è da suonarsi con una esaltazione gioiosa, appunto. E queste indicazioni sono indicazioni agogiche, interpretative, che sono assolutamente importanti, degli importantissimi chiavi di lettura dell'opera per l'interprete. E questo secondo tema dell'Allegro, a differenza del primo, è una linea ascendente. E ha questo carattere più volitivo, più propositivo, meno inquieto, ma di volontà di affermare un discorso musicale più completo. Tant'è vero che questo tema della gioia, che forse per comodità possiamo definire come tema della gioia, partendo proprio dall'indicazione di Scriabin con una esaltazione gioiosa, è fondante per il primo momento di esplosione espressiva della sonata. Sentiamo questi trilli, sono da eseguirsi con una gioia improvvisa. E questa esplosione dei trilli, per così dire, un'esplosione gioiosa, porta al radioso, a questi accordi inframmezzati dai richiami del tema del prologo. E di nuovo da questa chiusa ansimante, come nel primo tema dell'Allegro. E da qui si torna indietro, c'è un gioco molto sapiente da parte di Scriabin nella costruzione di questi lunghi crescendi, che però improvvisamente si fermano, si torna all'Allegro iniziale, si torna all'Allegro con emozione, ma questa è solamente una prima ascesa, perché Scriabin, dopo la riproposizione del tema dell'Allegro, costruisce lentamente, molto lentamente, il punto culminante della sonata, che inizia, e l'indicazione è veramente dall'idea della visionarietà dell'ispirazione di Scriabin. L'indicazione è con una dolce ebbrezza. Qui si ha davvero la esplosione, l'espressione, la piena espressione del tema della gioia, del secondo tema dell'Allegro. Abbiamo ascoltato questo crescendo, questo continuo sviluppo che porta al punto culminante della sonata, un punto indicato da Scriabin come possente, radioso, in cui davvero il pianoforte diventa un'orchestra, perché le linee e i registri dello strumento vengono assolutamente esplorati, ci sono i tremoli nel registro acuto e c'è il tema riproposto, il tema della gioia, questo. E che viene portato alle sue estreme conseguenze, con un crescendo parossistico fino al triplo forte. Al termine di questo grande culmine espressivo ritroviamo il motto iniziale del trillo, che aveva fatto da punto di collegamento fra il moderato del prologo e l'allegro. Riascoltiamolo. Questo questa nuova esplosione del trillo da suonarsi con slancio in forte prelude al ritorno all'allegro, all'allegro al primo tema in piano, frusciante, quello con emozione, quello più introverso se vogliamo. Abbiamo visto l'allegro a due temi, questo primo fatto da una linea discendente, cromatica, e quello della gioia, che invece è una linea ascendente, più volitiva, che cerca qualcosa. E la ripresa dell'allegro viene fatta da Scriabin in forma sintetica. La differenza è solo che i trilli sono sempre più presenti e che diventano un elemento pervasivo. Le linee melodiche vengono continuamente interrotte da questo fremito, da questo guizzare, da questo fremito di ali quasi. Ascoltiamo la preparazione alla coda. Come ci sia un continuo sviluppo che porta a questo più vivo. A differenza di quello che ci aspetteremmo in pianissimo, i trilli sono elemento tematico pervasivo e conducono al presto a questa vorticosa danza, in accelerando. Qui siamo quasi sul filo della follia. Vedete come Scriabin, partendo da un prologo segnato da un'atmosfera molto velata e distante, abbia sviluppato in poco più di 10 minuti un mondo espressivo, un caleidoscopio espressivo, direi, uno spettro armonico amplissimo, e usando un elemento che normalmente è un elemento ornamentale, il trillo. Dopo questo parossistico presto, dopo questa danza folle in accelerando, si ha un ritorno al moderato iniziale, ovviamente in forma più sintetica, un moderato che adesso però va eseguito con un dolce languore poco a poco più estinto. Ecco che la sonata numero 10, opera 70 di Alexander Scriabin, termina così come era iniziata, con la stessa atmosfera, ma forse in una chiave veramente di sparizione, di estinzione, come lui stesso indica. Ma a livello tematico c'è un'inversione. L'elemento che prima era in seconda posizione viene posto in prima, questo elemento. Ed è una continua discesa di questo motivo che abbiamo visto all'inizio in seconda posizione come secondo tema, e invece il primo fa da specchio proprio all'inizio. Thank you. l'aggiunta è questo motto quasi misterioso, un intervallo di fa e do nel registro grave. Che chiude con una nota quasi ironica tutto questo percorso, anche così drammatico, come abbiamo visto, con sviluppi imprevedibili fino al prestissimo finale, tutto questo percorso volitivo-affermativo si chiude forse con una domanda, con un motto appunto che nel registro grave echeggia invece al richiamo del registro acuto. Con questa analisi chiudiamo il nostro percorso nella musica pianistica di Scriabin. Abbiamo visto nella prima puntata un'opera giovanile, il concerto per aventi. In questa ci siamo occupati di un'opera della maturità, della sonata opera 70, scritta nel 1913, che potrete ascoltare in forma integrale su Classica Radio 3 da lunedì. Un saluto da Emanuele Torquati.
Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la sonata per pianoforte numero 10, opera 70 di Alexander Scriabin dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.